interazione eccetera. Adesso passando la settimana un pochino mi rendo conto delle cose, quindi penso che potremmo andare avanti in regime permanente. Allora, per quanto riguarda la matematica, due osservazioni. La prima, per colpa mia ho perso del tempo in questi primi incontri, perché sono stato abbastanza logorroico, un pochettino dispersivo, eccetera, eccetera. Quindi vi chiederei, se siete disponibili, di farmi il favore di accettare una giunta di due incontri, che compensino quelli che abbiamo fatto, che secondo me non sono stati produttivi come spero sarà in futuro. Quindi consideriamo questa prima settimana come un puro esperimento e permettetemi quindi di dire fondamentalmente iniziamo dalla settimana prossima, tutto bene, va bene? Questo è il primo punto. Il secondo punto, sulle lezioni, chiamiamole così, di analisi matematica, poi ma non è niente, neanche di striscio, il verbo non lo uso, ma il concetto finale c'è. Allora, stavo dicendo, io pensavo una cosa, aggiungerei un incontro di calcolo numerico. In che senso? Ci mettiamo qua con il computer, col MATLAB, eccetera, integriamo con lo dietro l'articolo di Zoom che avremo visto sulla sua equazione differenziale. Dopo che avremo visto cosa vuol dire integrare l'equazione differenziale, quindi sapremo che cosa vuol dire calcolare l'equazione funzionale. Ci mettiamo qui con lo di 42, mettiamo dentro delle cose di meccanica, di termodinamica, insomma quello che in quel momento staremo facendo la fisica, le integriamo e le diagrammiamo. E facciamo vedere anche com'è il metodo di integrazione numerica di lunga tutta, perché è chiaro che voi non dovete mai fare integrazione numerica, però è fatto vero sapere che cosa vuol dire integrazione numerica rispetto a integrazione di altro tipo. Da questo punto di vista aggiungerei anche un'altra cosa. Io poi vi proietterò un'intervista a Giuliano Torrado di Francia, spero che tutti Giuliano Torrado di Francia, sì, vabbè. Come ne dicevo? Oggi il calcolo numerico è equiparato alla sperimentazione in laboratorio. Dire che una cosa è vera perché è stata sperimentata in laboratorio equivale a dire la cosa è vera perché sono stati fatti dei calcoli numerici. In queste settimane i miei ragazzi ed io abbiamo fatto un modello di una cosa elettromagnetica stranissima, che magari poi vedremo quando faremo le equazioni di Maxwell. Non abbiamo la sperimentazione per verificare a livello operativo che quelle relazioni sono vere, perché sono cose ancora innovative. La rivista americana ci ha chiesto come verificare il calcolo numerico. Nel momento in cui con il calcolo numerico si arriva ad avere un certo insieme di risultati, quelli equivalgono al laboratorio. Quindi, voi che siete filosofi della scienza e storici della scienza, non ce n'è. Dovete essere sensibilizzati su questa consapevolezza, su questo modo nuovo di leggere la cosa. L'esplorazione numerica diventa un esperimento. Ne parleremo, eventualmente farete le vostre riflessioni, le scriverete da qualche parte, ci penserete per una tesi futura che farete, eccetera. In ogni caso entrerete in questa cosa. E poi vi chiedo una lezione aggiuntiva, democraticamente, però vi siete visti, sulla teoria del caso. La teoria del caos perché vorrei parlarvene? Perché ci sono dei concetti che purtroppo vengono utilizzati in modo abusivo, tutti ne parlano, nessuno sa cosa vogliono dire, però si parla di energia, si parla di potenza, poi nel momento che non sa cosa sia, una cosa e l'altra, si parla di lavoro e così via. Ah, il caos visto come sinonimo di casino, no? Se il caos fosse come sinonimo di casino, la teoria del caos, soprattutto in Italia, sarebbe veramente lasciamo stare. Invece il caos è un'altra cosa. Per capire il problema della teoria del caos, bisogna partire dalla teoria delle equazioni differenziali.
Sono le voi non dovete suggerirmelo, dovete aspettare che io dica a qualcuno se ne senta in colpa del fatto che io ho perso il filo.
Allora, stavo dicendo, ragazzi, facciamo questo discorso, quello che mi serve, prendiamo un po' la protagonista infantile, che voi prima abbiate bene in mente di cosa vuol dire condizione di coscienza, condizione iniziale, esistenza di unicità della soluzione, di una situazione differenziale, guardate che tutto porta alle situazioni differenziali. E poi prendiamo anche un passo delle circostanze particolari non è sempre lo mismo. Quindi quel tiro complesso non è lucido, non può essere dato con la natura, che in realtà gli dèi sono stati educati, è una cosa che quotidianamente attraverso le passioni differenziali si ripropone. E quindi voi come filosofi della scienza dovete prendere consapevolezza della, dell'impatto concettuale e metodologico della teoria delle passioni differenziali senza avere la necessità di saperle integrare. Vedrete con Marlab che lo potete fare con un momento, anzi i miei ragazzi ed io verremo qui con Marlab eccetera e io farò in modo che voi possiate avere il CD con il programma, in modo tale che poi mettete dentro l'equazione, non so, io qualche fenomeno di cui non parla e lo integrate e vedete l'evoluzione del tempo teorica. Ogni muoio all'alba e siamo d'accordo su questo. Allora, oggi finalmente iniziamo con fisica. Ribadisco quello che ho detto prima, eventualmente qualcuno fosse stato assente o fosse arrivato in ritardo destabilizzando il sistema. Vi prego di concedermi la possibilità non c'è problema, per un motivo molto semplice, perché molto spesso anche io in ritardo, e quindi siccome se arrivo io in ritardo non se ne parla, e invece voi eventualmente sì, allora siccome non c'è certo la gerarchia delle differenze, oggi mi è andata di culo, non ero io. Lei non ha registrato la parola culo, vero? No,
è un problema. No, non è suo, è mio.
Non ha registrato la parola culo?
No,
l'ha registrata.
L'ha ripetuta tre volte.
No, l'ha registrata, ma poi zitta, eh?
Sì. Comunque non va alle stampe, non c'è problema.
Ma è qualcuno con la cappa, eh?
Ah, beh, allora, vabbè. È nobilitato.
Vorrei recuperare gli incontri di questa settimana, che sono stati un po' confusi e...
Ancora? Però questo è troppo.
Un po' confusi e dispersivi, quindi considerate l'inizio vero da oggi, d'accordo? Allora, oggi iniziamo fisica con questa avvertenza. Rispetto all'anno scorso, io non farò nessuna considerazione di carattere analitico, quindi alcune nozioni per adesso le prendiamo così per come le conoscete in base ad aver sentito Piero Angela per mesi e per anni, quindi diremo derivata e saremo finita con i componenti per capire di che cosa si sta parlando. Poi, in qualche modo seduto, riprenderemo queste cose. Va bene? L'incontro di oggi punta lì le formule e cominciamo a pastrocchiarle. Mercoledì io proietto il PowerPoint con tutte le idee che oggi discutiamo. E quindi poi mercoledì rivedete le immagini e fissate, poi avrete i file e avanti, va bene? Bene. Allora, la prima osservazione da fare è questa. Torniamo un attimino al 1907, succede una cosa stupitosa. In Italia nasce una rivista. Scienza, rivista di scienza, è diretta a Bologna e viene stampata a Milano. Forse non del tutto a caso, perché Bologna ha un'università antichissima e Milano, la grande Milano, fino al 1922 l'università è un'università. Dietro a questa rivista ci sono due figure mitiche che l'Italia non conosce più e dovrebbe vergognarsene profondamente. Si chiamano e Regnano, Eugenio Regnano, il primo è un matematico tra i più grandi del suo tempo, studioso di algebra, studioso di geometria, ma con un pezzo in attesa. Ragazzi, non è troppo veloce? Sì, quindi l'ho detto. Grazie matematico, però si occupa di storia della scienza e vorrebbe fare anche a tempo perso il filosofo. È un capoccione, ma un capoccione di quelli veri, è nel punto tale che per dimostrare a se stesso forse più che agli altri quanto capoccione è, a Bologna, questa ve la do come iscrizione a livello portineria, a Bologna si assenta dal lavoro per 2 settimane studia biologia e dopo 2 settimane gestisce l'esame di laurea a biologia tranquillamente alla grande, come farò vedere se non fa. Naturalmente Rignano invece è un ingegnere, nessuno è perfetto, è un ingegnere che si occupa di psicologia e la maggior parte dei suoi libri è addirittura pubblicato in Francia, la restante parte da Zanichetti, che allora era un editore, come Dio comanda, perché aveva pubblicato i libri di ricerca. I due fanno in coppia e le loro conoscenze da Torino e da Bologna integrate danno questa nuova visione della cultura. Ovviamente le loro aspirazioni, non dirò le loro ambizioni, le loro aspirazioni non passano inosservate. Il risorgimento si è concluso da tempo e quindi il potere che l'ha gestito in qualche modo intende affondare le proprie radici e far vedere chi è e chi comanda e chi può e chi no. Vorrei ricordarvi un quadro di fattori che si chiama il quadrato di Villafranca, che segna assolutamente la fine del risorgimento e delle sue aspettative. Vedete dei soldati che stanno dirigendo un cannone, stanno ruotando la Villafranca, e mentre dirigono il cannone stanno parlando tra di loro come se fosse un'osteria, e a fianco, a sinistra, c'è un ufficiale a cavallo che tiene la sciabola pentolone, come se fosse un oggetto che non ha più valore. Da quel quadro si fa partire la fine del risorgimento, l'imminente nascita della capitalità, le grandi illusioni disattese, il potere che comincia a dire va bene, come sempre due classi sociali si allenano come la terza, ma finita la cosa, una delle due dà un calcio all'altra, perché anche nell'ultimo convegno il diavolo ha insegnato ai suoi adepti che dopo essere saliti su un fratello bisogna dare un calcio. Quindi si cominciano a distinguere in modo netto le due culture, la cultura scientifica e la cultura cosiddetta umanistica, e quindi si cominciano a fare le prime prove tecniche di acquisizione del potere. Come sapete, del resto il potere avrà tutta una serie di esperimenti per mettersi a punto, no? Inizierà, come sapete, nel 1898 con Paolo Beccaris. Siamo tutti d'accordo, voi lo sapete tutti come sono le cose di Paolo Beccaris.
Sì. L'unica cosa che insegnano è storia, allora, insegnano solo questo.
Il problema non è sapere sì o sapere no, il problema è laddove c'è una lacuna, tiriamola fuori e la facciamo fuori subito. Queste sono note appendicate nel corpo 10, perché voglio arrivare alla distinzione tra le due culture e al fallimento della rivista Scienzia, e da quel fallimento alla consapevolezza del motivo per cui oggi un filosofo deve studiare fisica. Quindi avete capito il percorso, ve lo do nell'astra, d'accordo? Le due culture si dividono perché sono degli obiettivi diversi. Chi cerca di non stare al gioco viene letteralmente, ciao! Viene letteralmente fatto fuori, d'accordo? E la rivista Scienza finisce come finisce. Oggi noi dovremmo trarre insegnamento da quell'esperimento e non commettere più quell'errore. Fin qui ci siamo, ragazzi? Parto da qui perché, per quale motivo parto da qui? Perché se mi metto a fare le formule, faccio fisica come dire, voi state scimmiottando i fisici. Siete quelli che imitano i matematici e poveri voi, per poco che sapete di fisica matematica, la fate la mano. No,
non è con quello spirito che voi dovete far critica, è con uno spirito completamente diverso, molto più su. Vi ricordo sempre che voi siete gli eletti, siete gli uomini del rispero e d'argento, quindi se gli uomini e sì, non vorrei dire perché. E per quanto quando ho saputo che in galleria c'erano noi da questo sono rimasto male dopo un colonnello comandante che ho provato. E allora il professor Pietro mi ha detto sì, è vero, la donna individua non è sufficientemente marziana. Ci voglio 10.000 anni di cultura per uscire. Ho detto Renato, hai detto che mi hai
tolto il dice sta.
Dopodiché però ho pensato che era una forma di maschilismo e quindi ho fatto finta di convincere di ricordare. No, sono onesto. Un conto è fare un ragionamento matematico per dire che non deve essere così. E un altro conto è vedere col suo forte una poliziotta con la sciabola e la gonna. Perché devo portare la gonna? Porti i calzoni. Ma dico, portate i calzoni sempre, quando avete la sciabola tenete la gonna. Vabbè. Ma niente, non penso la mia situazione di punti da cercherò di recuperare. Allora, vado a beccare. Buongiorno. Posso chiedervi un grosso favore? Non mi fa il salve. Salve non dice saluto senza impegno. Normalmente è quello che mi dà il tizio all'autostrada quando gli dà i soldi del caffè. A parte il fatto che dovrebbe essere salvete. E già mettiamo, ci mettiamo in una posizione. Buongiorno, salva, fa pure, ma il salve no, è troppo freddo, è troppo scostante, fa molto salve prof.
Prof. Se ci fosse Brioschi.
Eh? Ci fosse
se
Brioschi.
Fosse Brioschi.
Salve prof, no,
Doc, sto cedo.
Allora.
Doc.
Allora, nel 1898 a Milano, la situazione è quella che l'industria sta decollando, ci sono forti tensioni, eccetera. L'esercito è stato distrutto ad Adua. In guerra coloniale, un massacro totale. C'è un massacro totale, attenzione, non dimentichiamoci di una cosa, gli ufficiali caduti prigionieri del nemico che li ha vinti hanno accettato alla sera di brindare insieme agli amici. In Francia il principe di Orléans ha definito gli italiani dei vigliacchi che non solo si fanno sconfiggere ma addirittura accettano di brindare con il nemico.
È un destino nostro.
L'offesa è durissima. Il conte di Torino, Vittorio Emanuele di Savoia Aosta, manda la sfida al principe di Orléans. Parte da Torino in treno, si fa il biglietto di andata e ritorno. Arriva a Parigi, incontra il principe di Orléans che ha scritto questa cosa sul giornale e gli dice, arrivando in carrozza, io devo prendere il treno del ritorno perché ho fatto andare e ritorno, mi scusi, ma devo ucciderla subito perché sennò perdo il treno. Un assalto terribile, lo massacra, prende il treno, ritorna a Torino, viene arrestato perché ovviamente il duello è proibito, ma in prigione riceve un telegramma di congratulazioni di Umberto I, re d'Italia, del solito Carducci, degli altri, l'Italia ti condanna, io ti assolvo, ti premi, ti onori, eccetera, eccetera. Il conte di Torino diventa il mito di un'Italia incerta. A Milano, tensione sociale quella che è, dove adesso c'è il grattacielo Pirelli e c'è una fabbrica di un certo Giovinastro povero di canna di Varenna, uno dei pupilli di Brioschi, si chiama Pirelli, e Brioschi prendeva i suoi migliori laureati di mandare in giro per l'Europa a aggiornarsi sull'avanzamento della tecnologia e della scienza in Germania, in Inghilterra, eccetera. Questo Pirelli è andato in giro di qua e di là, addirittura siccome non aveva un quattrino, Brioschi è riuscito a convincere la signora Beni a Milano a inventare un treno in nome di un suo marito che non si sapeva come fosse finito. E dice, vendiamo questo premio alla memoria di suo marito e così questo premio chissà come mai va a Pirelli. È un modo per portare avanti.
modo per portare avanti la cosa. Ci sono le prime dimostrazioni di questi operai che magari non rischiano di stare 16 ore a lavorare, preferirebbero lavorare 12, perché così perdono meno la funzione che sono davanti intensi e magari non si massacrano. Vicino al grattacielo operai c'è via Ferrante a Porti, dove c'è il commissariato di polizia. In vista di questo momento di operai che fa casino, finisce al commissariato di polizia. Si cominciano a creare le prime tensioni che da lì arriva il corso Monforte, dove c'è la struttura. A questo punto Milano da oggi a domani è praticamente sotto assedio. Come sta il re, il generale Fiorenzo Barba de Caris, e gli dà i poteri speciali di governatore militare della città. Da quel momento la piazza è sotto legge militare. Cosa fa Barba de Caris? Il corso Monforte viene 82 poverelli che stanno entrando in un convento a prendere la minestra di questo giorno, pensa che siano operai che fanno la sommossa, li prende a cannonate e li fa fuori tutti i compagni. Piazza Duomo è un tacco di Italia per il cimento del centro di Milano, li vaccano nella piazza, ci sono le fotografie dell'epoca. Papa Beccaris riceve per questo atto, che non voglio definire, l'ordine militare di Savoia. La massima non efficienza che ci si può dare in italiano per avere salvato i valori della civiltà. Qualcuno dirà all'estero, l'esercito italiano che non ce l'ha fatta nella guerra coloniale si rifà prendendo cannonate con 82 poverelli. Non vi dico come ancora oggi viene presentata nelle scuole militari questo fatto, perché ci porterebbe troppo fuori dal discorso. Quello che mi preme licenziati che il clima è questo tipo: separazione, cultura scientifica come conoscenza efficace, utile per realizzare qualcosa, cultura umanistica come cultura superiore che deve portare a una schiera di eletti e a una classe dirigente. Se andate a leggere gli scritti del Gentile potete poi approfondire tutto questo, d'accordo? A questo punto Federico Arrigo e Serignano vengono incaricati di organizzare un convegno di filosofia loro. Attenzione, perché la rivista Scienza, che è partita nel 1907, è una rivista che ha due obiettivi. Primo, sotto la stessa testata ci devono essere argomenti di qualunque tipo, che vanno dalla scienza più avanzata, più specialistica, alle cose artistiche, umanistiche più evolute. Non ci deve essere una lingua di preferenza, quindi si può scrivere in qualunque cosa, francese, inglese, tedesco, eccetera. Memorabile un articolo su una rivista tedesca scritta da un francese e da un italiano che ricita, quindi si sta già pensando a qualcosa di trasversale. E il comitato di redazione della rivista Scienza ha dell'incredibile. Tra gli specialisti che vengono chiamati come revisori e come redattori ci stanno Freud, Einstein, Russell, Mach, Langevin e i tre fondatori del Circolo di Vienna, Pagliati, eccetera. Quindi una è questo, ovviamente, quindi una rivista che ha dell'incredibile. Ve la immaginate oggi una rivista italiana che riesce ad avere nel comitato di redazione i fondatori del Circolo di Vienna, Freud, Russell e Mach? Quindi che potere di applicazione anche a livello culturale e che peso specifico poteva avere un uomo come Federico Enriquez. Ovviamente l'attacco è frontale, e quando Enrico e Serignano organizzeranno questo congresso di filosofia, Gentile e Croce, dunque si va dal 7 al 21, c'è un libro che è uscito in questi giorni che trovate qui in Italia, Quando Einstein parlava in italiano, dove si parla proprio non solo di quando Einstein viene apposta a Bologna per incontrare il suo piccolo amico di civiltà, ma tutto il disastro che ci sta dietro a questo movimento, a questa situazione. Voi sapete che per alcuni anni Einstein vive a Milano, via Bibi, vicino alla casa dove c'era la contessa Clara Maffei, giusto?
Sì.
Praticamente l'attacco di Gentile lo vedremo poi quando proietteremo il PowerPoint, perché io adesso vi do questi flash, voi li memorizzate, non distruggete più, e quando vi vediamo le immagini e trovate delle persone amiche, perché nel frattempo, in questi giorni, mentre fra le cose distrugge di nuovo non parla, fine settimana dovrebbe essere questo, intanto la vostra mente continua a consultare lo schedario, mercoledì quando vedremo, tutto funzionerà. Gentile arriva a dire: il volonteroso professore Enriquez che si diletta di filosofia. L'attacco è frontale, il potere e il sistema sono intenzionati a salvaguardare una certa elite e a distinguere le due culture. Tutto questo dopo 30 anni, da quando, inaugurando il primo percorso di filosofia sperimentale a Cambridge con un discorso memorabile, Maxwell avrà proposto un modello culturale completamente diverso, perché quando studieremo Maxwell noi non stiamo facendo fisica come i fisici, stiamo facendo altro. Scopriremo che Maxwell, oltre a tutto il resto, è stato anche il grande innovatore della cultura inglese. Anzi, parleremo a fondo di questo, precisando che non è fisica inglese, ma è fisica scozzese, due cose diverse, e vedremo le ragioni sociali. Bene, l'antica scienza praticamente subisce un colpo mortale e lo scatto lo fila qui, perché la rivista Scienza si darà nel 1978, dopo un periodo che sarà pian pianino smorzato per via esponenziale. Io mi permetto, da uomo di poche lettere, di suggerirvi tesi di laurea, tesine, non so come cacchio le volete chiamare voi, con il professor Petroetto, il signor dell'altissimo canto, che sono arrivati con macchina d'ora, proprio sul problema di Enriquez Regnano, la rivista Scienzia, il rapporto con Einstein e il comitato di integrazione formidabile che vi ho indicato. Quindi mercoledì leggerete tutti i redattori, leggeremo assieme, proiettandola, la frase Gentile, e potrete poi voi riflettere sul vostro modo, come filosofi scientifici, di leggere la fisica e di compensare l'errore mortale che allora fu commesso. Tutto. Nel 1978 la rivista Scienze chiude, a niente meno che un deficit di 200 milioni. La Italia non ritiene necessario sforzare 200 milioni per salvare la rivista di Rignano, di Enriquez, che aveva avuto Freud, Russell e Einstein nel comitato di redazione. Nel 1978 200 milioni equivalgono a un pomeriggio di televisione in cui: signora, come si chiamava Giuseppe Garibaldi? Giuseppe Garibaldi, bravissima, 40 milioni, avanti un altro. Ecco, in cambio di 3 o 4 cazzate di questo tipo in un pomeriggio, la rivista Scienza chiude. Allora, che indicazioni ne traiamo? Non si può assolutamente pensare ad una cultura che non sia trasversale. Non ci può essere un pittore che è credibile come studioso della cultura proprio perché conosce Giotto ancora prima di Picasso. Non si può pensare a uno studioso di Dante che non conosca perfettamente la storia del tempo di Dante. Non si può accettare un fisico e un matematico che propongano e ricevano i fondamenti della fisica e della matematica come una verità rivelata, come un complesso di conoscenze astratte e sterili che servono solo per una competenza efficace. È vero che la termodinamica ha dato alla locomotiva a vapore più di quanto la locomotiva a vapore abbia dato la termodinamica, ma questo non vuol dire assolutamente niente. Chi studia la termodinamica, chi studia l'elettromagnetismo, non può prescindere dalla presa della pastiglia, non può prescindere dal ciclo di Vienna, non può prescindere dalla scienza, non può prescindere dal fatto che il meccanicismo, oltre ad essere la stessa della meccanica classica illuminista, che era anche il risultato di una classe sociale, la cortesia, che stava sostituendo l'aristocrazia, che voleva certificare la propria concretezza con immagini tangibili come il modello meccanico. Se e solo se avrete sapientemente unito tutte queste sensibilità, non competenze, competenze è qualcosa di autocelebrativo celebrativo e quindi è pratico, sensibilità è qualcosa di evoluzione dinamico, è un po' come il concetto manzoniano di Dio, un Dio che a terra suscita, che affanna e che consola. Dio prima era arrivato a preparare le mani, se è costante va a zero. Ecco, faremo tutto questo, ritorna. Quindi adesso iniziamo con queste cazzatelle di fisica, andremo su che alla fine questo non si registra e poi le nozioni che adesso diciamo le ricorderemo in matematica. Non vi preoccupate se presenterò una derivata di un certo tipo o di un certo altro, non sarete lasciati agli stessi, è soltanto che ho bisogno di una certa economia dispositiva. Mi va bene? Quindi Enrico Serignano lo blocchiamo qui. Adesso sappiamo chi è Serignano e Enrico. Lo lasciamo andare in free wheeling, in libera circolazione come nei circuiti dell'elettronica, e poi lo riprendiamo e quando mercoledì lo vedremo sarà il nostro amico. Prima di lasciarlo, questo nostro carissimo amico Enriquez, ci ricordiamo una cosa fondamentale. Tra le vittime illustri, non mi piace dire di eccellenza, è una parola che la lascio pensare ai cioccolatini e ai formaggini. Tra le vittime illustri, che la vittima è in quanto tale, sempre illustre, di un certo periodo che nemmeno voglio nominare, che nemmeno voglio nominare, soprattutto per l'opera del rischio di lei. Va bene, non siamo partiti. Allora, ci sono state tre vittime che non possiamo dimenticare di un certo periodo. Uno è stato Tito Volterra, il signor Scienza, si chiamava.
Signor, scusi?
Scienza?
Scienza italiana.
Chi che aveva? Dai, sono sotto qui. Chi è che me l'ha
chiesto?
No, era che volevo confondere.
Di qui sono sordo, di qui in compenso non sento.
Era Volterra.
Vito Volterra, chiamato. Il signor scienza italiana. E io con la S a fuga di gas, quando parlo arriva l'azienda energetica, perché teme Vito in fuga di gas. Noi parleremo molto di Vito Volterra. E siccome io vi voglio bene, in modo brutale, viscerale, mercoledì nel PowerPoint, che poi scaricherete, vi metterò nella collezione Adri una foto bellissima. È Vito Volterra, fermo, un po' ciccio, è esattamente a mezzo passo più indietro, un pochettino, sapete la comunicazione del corpo, del ricerca. C'è qualcosa che non va? Come? Arrivederci. Se Vito Volterra e le vicine sono vicini, sono i due più grandi, sono lì, e ovviamente Vito Volterra è il gigante e le vicine sta a mezzo passo indietro. Ed è una foto bellissima, perché innanzitutto dimostra il gentiluomo, il signore Milano, che sa stare addirittura a mezzo passo indietro. E poi questa immagine che ci rappresenta ciò che forse poteva accadere, e non è accaduto. Tra grandi sono Vito Volterra, Federico Enriquez e Levi Civita. Sono, beh, difficile dire di Vito Volterra, ve ne parlerò molto, se vorrete, ragazzi, se vorrete di Vito Volterra ci scaglieremo un pomeriggio, una mattina, una domenica sera, non lo so, quello che volete voi, ci mettiamo qui e ne parliamo quanto vi possa passare per fare una tesi col professor Petroello su Vito Volterra, perché allora lì veramente andate come dei luci, Ora, approfondiremo poi la questione del Lucio. Beh, sul Lucio c'è tutto un discorso, come la mia cosa del farfalle, e lì c'è tutto un approccio sperimentale. Allora, il Vito Volterra
Vi potrei parlare per delle ore e ve ne parlerò, ma non perché sono un califo, ma perché è il mio mestiere. Mi basterà dire che Vico Volterra è il padre dell'analisi funzionale. La più micidiale equazione che esiste in analisi matematica è l'equazione integrale di Volterra. Attenzione, non differenziale, dove l'incognita è sottoderivata, integrale, dove l'incognita, sempre il maschietto che copia la femminuccia, non ce n'è, dove l'incognita sta sotto l'integrale. Bene, questa equazione di Volterra, praticamente, è l'equazione sulla quale si fonda la moderna matematica. Potrei citarvi un'altra cosa di Volterra, basterebbe da sola. Con Vito Volterra nasce la teoria dei fenomeni ereditari, che non vuol dire una scienza per i notai che devono gestire l'eredità. La teoria dei fenomeni ereditari è la teoria complicata dei sistemi che hanno ritardo, la vedremo più avanti. Questa teoria che stenta ad affermarsi e che poi proprio grazie a Volterra diventa a livello mondiale una delle colonne importanti della scienza moderna. Capito Volterra si chiama CNR. Capito Volterra quindi si tiene quel tentativo di unire la scienza e la tecnica in Italia che porta a portare. Capito Volterra non è arrivato più e quindi ne avremo qualche piccolo incidente sul percorso. Anche perché Vito Volterra è tra i 4 o 5 docenti. Uno di questi è lo zio che conosce il Coelho, con sangue non mette, uno dei pochissimi docenti che non durano fedeltà ad un certo regime, che perdono la cattedra. La maglia si stringe, nel 1946, Volterra e Enriquez moriranno tutti e due di crisi cardiaca, sicuramente addebitabile ai momenti che hanno vissuto dopo il 38, alle fughe, eccetera, eccetera. Non dimentichiamoci mai che tra le vittime di un certo periodo ci sono stati anche loro due, l'altro è il vicino. Quindi dal 41 al 46 ci siamo giocati così tra i più grandi scienziati della storia. Su Enriquez si continuano a fare studi in tutto il mondo, non solo a Livorno da Benato, ed è considerato ancora oggi un mito non approfondito da approfondire. La casa editrice Zanichelli attualmente è di proprietà di Lorenzo Enriquez, il professor Lorenzo, il nipote del grande Federico, allievo di Enrico Persico. Quindi la casa editrice Zanichelli ha ripubblicato tutto Federico Enriquez. Quindi vi prego, andate a prendervi il catalogo e programmatevi l'acquisto degli scritti e delle pubblicazioni del grande Federico. C'è anche qualcosa di Volterra. E su Volterra potete prendere dai licei gli atti del convegno e li trovate altrettanto. Però se qualcuno è interessato a fine del corso a mettere giù degli appunti su queste cose, delle riflessioni che vi possono servire poi per fare cose importanti con il professor Petroello, io sono evidentemente a vostra completa disposizione. Su questo non ci sono dubbi. Se volete capire l'equazione di Volterra e approfondire la teoria dei fenomeni ereditari che ci sta dietro, capire che cosa vuol dire ragionare su un'equazione integrale piuttosto che non sull'equazione differenziale e collocare tutto questo all'interno di quel clima culturale devastante, io sono più per te il mio mestiere. Va bene? Allora, andiamo avanti. Noi adesso passeremo delle formulette e faremo il nostro discorso. Ci sono osservazioni, domande, puntualizzazioni? Ah, lei? Dica. Non ricordo.
Ma io ricordo uno è Martinetti, che insegnava qui e che è morto nel 44 di polmonite, in Piemonte si è ritirato.
Infatti è stato commemorato dal professor Petoello qualche mese fa.
Esatto, sì. Poi erano 12, sì. Non erano molti quelli.
No, no, erano pochissimi. Levi Civita, che era un socialista, se leggete il carteggio, non lasciò mai l'insegnamento e accettò di giurare fedeltà al regime, perché gli fu suggerito in qualche modo di poter così stare all'interno di un'università che altrimenti sarebbe andata alla deriva. E quindi fino alla fine, pur dissentendo completamente, accettò di restare sul campo. Apri invece, fece l'altro. Allora, comunque vi porto la foto delle vicine che erano in terra, sarà una cosa bellissima. Tra l'altro io sto lavorando in Civitavecchia, proprio adesso insieme ai miei ragazzi, per cose legate ai circuiti elettrici e alle cosiddette perdite per gli stessi. Posso sottoporre questa sedia? Mi mette in ansia a vedere la seduta per terra, anche se è accattivante quel tono molto trasgressivo, ma io sono dell'anziana Jim e quindi non riesco ad accettare così la mia dotazione di punti va all'infinito.
Come dice di gradimento?
Allora, prima di iniziare sul serio, ecco, adesso siamo in corso. Dobbiamo parlare un attimino di una cosa che si chiama operazione di dottrina, operazione di dottrina. Ma anche su questo, col professor Petoello, potreste fare delle mega tesi di laurea, perché il professor Petoello su Brisbane sa tutto più di lo stesso. Infatti, Brisbane, quando vuole, quando il professor Petoello dice: "Dai, ma chi sono io?" Scendi, che adesso te lo racconto, prendi appunti. E così alla fine ne cerchiamo più crisi di identità. Come mai ho parlato di me? Poi guardate che non sto scherzando, eh. E non pensate mai che io sto facendo queste lodi del professor Petoello perché penso che poi voi glielo andiate a riferire così guadagno punti. Non è quello. Il professor Petoello è veramente un grande. Allora, è una persona nobilissima come non ce n'è, rasenta la stupidità, tanto è nobile, è di una ricchezza interiore immensa ed è un vero signore spiritualmente, ha una cultura divinità. Chiunque conosca il professor Petoello può dire: sono stato un privilegiato. Io passerò la giornata di domani con lui, e vi posso assicurare che per me è una grande avventura da vita. Ho ricordi bellissimi. E non finirò mai di stravedere una sorta di infame. Allora, torniamo. Torniamo a noi. L'operazionismo di Brisbane. Perse di Brisbane è un fisico americano, premio Nobel della fisica, muore dal 1961. In pratica lui porta avanti un discorso che ci potrebbe portare anche a Marx, di cui vi consiglio di leggere Conoscenza e errore. Qua sono leggendo Conoscenza e errore in altri. Ma allora,
mi scusi, di chi Conoscenza d'errore?
Ernst Mach, Conoscenza d'errore in Audi. Bridgman potete comprare invece due cose: una è La logica della fisica moderna, quelli ieri. Questo, se non lo leggete almeno per due mesi, ha letto senza frutta per punizione. Scrivetelo, menzionatemi La logica della fisica moderna. Universale scientifica Bollinghieri, Percy William Bridgman. Va bene? Questo lo dovete leggere. Poi nel 69 è stata pubblicata in Italia una raccolta degli scritti suoi
che si chiama La critica operazionale della scienza, dove lui prende un po' le distanze da quello che aveva detto prima. Allora, io adesso brevemente vi dico qual è il suo concetto. Mercoledì ve lo riporto per punti e vi indico sotto la bibliografia, che adesso vi ho dato velocemente quanto basta per avere la sporca speranza che voi non siate riusciti a scriverla, d'accordo? Cosa dice Bridgman? Bridgman dice che un concetto non va definito in termini di proprietà, ma in termini di operazioni fisiche. Quindi una grandezza non viene definita perché voi scrivete elegantemente una formula che la concettualizza. Una grandezza viene definita nel momento stesso in cui voi dite che la misurate e precisate in che modo la misurate. Quindi, a definire una grandezza c'è il metodo di misura che voi state usando. Vi faccio un esempio applicato al Politecnico proprio del pensiero di Bridgman. Come definireste voi una tensione elettrica? Beh, quando avremo fatto una parte di fisica direte che la tensione elettrica è l'integrale di linea del campo elettrico. La definizione della Bridgman invece è: la tensione è la grandezza che si rivela e si misura direttamente con uno strumento chiamato voltmetro. Quindi a definire la grandezza è il metodo di misura. In questo modo che risultato ottenete? Ottenete il risultato di mettere al sicuro quella grandezza da qualunque astrattismo, da qualunque formalismo campato per aria. L'approccio alla Bridgman vuole essere concreto e vuole garantirsi di non dover correre nessun rischio di fare voli pindarici dove ciascuno può dare una definizione sua. Vi faccio un esempio. Cosa dice Newton nel momento in cui definisce il concetto di tempo? E adesso noi lo ritroveremo. Cosa dice? Dice: non definisco spazio e tempo perché è noto a tutti. Quindi nel momento in cui fa questa cazzata enorme non si interroga sul modo per misurare il tempo, e quindi gli viene spontaneo dire che il tempo è assoluto. Se lui avesse incominciato a dire: sì, d'accordo, io sono qui, la signora Peppina è lì, dobbiamo scambiarci un'informazione sul tempo, come la facciamo? Avrebbe detto: cacchio, ma il tempo non è assoluto. Ma sarebbe stata necessaria da parte sua la disponibilità a interrogarsi sul metodo di misura. Quindi il pensiero di Bridgman ha proprio questo obiettivo: facciamo in modo che nessuno commetta più l'errore di scivolare verso le congetture. Poi quando studieremo Maxwell capiremo che queste cose sono già in Maxwell, perché in Maxwell c'è tutto, ma per intanto accettiamo il suo pensiero. Identità, concetto, operazioni. Un concetto è definito dalle operazioni concettualmente concepibili, fisicamente ripetibili, mediante le quali lo si misura. Va bene fin qui? Naturalmente, se noi accettiamo questa posizione bridgmaniana, che poi noi affideremo, perché poi le sue idee negli anni 20 sono state così una cannonata, ma lui stesso poi le ha rimate, le ha rivisitate, le ha approfondite, ha fatto tutto il distinguo, perché sennò si arrivava a determinati paradossi. Vediamo un po' qual è la difficoltà davanti alla quale dobbiamo trovarci, accettando Bridgman in modo passivo. Avete bisogno del fluido torricelliano? No. Beh, se vale il concetto identità operazioni, che con la stessa grandezza misurata in due modi diversi corrisponde a due concetti diversi. Se a fare il concetto è il metodo di misura, e su questo non ce n'è, nel momento in cui cambia il metodo di misura cambia il concetto, non ce n'è, e questo potrebbe apparirvi come un paradosso, giusto? Perché il concetto che avete voi di grandezza fisica, di stato fisico, è qualcosa che in fondo è un pochettino a priori e prescinde dal metodo di misura. Anzi, per voi il metodo di misura è qualcosa di abbastanza complementare. Siete ancora attratti dalla formula letterale. Qualche santo in cielo provvederà poi a darvi i numeri, giusto? Ma che quella equazione abbia significato solo nel momento in cui
voi andate a fare la misura e calcolate che per adesso ancora non prende più che tanto. Ricordatevi che la matematica cessa di essere tale, diventa ingegneria nel momento in cui, scritta un'equazione, ci preoccupiamo di due cose: misurare i parametri e trovare un metodo per integrare l'equazione. Vi ricordo ancora che la matematica non vi dà la soluzione. La matematica vi dice che la soluzione esiste ed è unica, e quando vi chiedete sì, ma dov'è, quella parte del prima. Quindi, attenzione, la natura non fornisce equazioni di situazione integrale in forma chiusa con la formuletta, La natura partorisce equazioni di cui, tutto sommato, su tutto il momento, la matematica vi dice che la soluzione esiste ed è unica. Quando poi è trovata, è un altro discorso. No, mi state guardando con gli occhi a palla perché mi hanno raccontato che non è così. Questa equazione la sapete risolvere anche voi. Vero? Equivale praticamente a un giochetto di questo tipo. C'è una retta che voi trovate a questo punto qua. Giusto? Ma la natura non ha rette. La natura non è lineare. Allora, punto primo, la geometria analitica riesce a mettere in equazione solo i luoghi geometrici. Se voi avete un luogo geometrico, la matematica ve lo mette in equazione. La retta è il luogo geometrico dei punti a pendenza costante. Ma se la curva è questa, è tutto tranne che un luogo geometrico. Non c'è una definizione che si possa mettere in equazione. Quindi voi, se avete una curva, non ne tirate fuori l'equazione. Potete solo dire che la curva, tratto per tratto, si lascia ben rappresentare nell'intorno del punto con una tangente, quindi con una retta. Ma vedete che andate per via iterativa? Secondo la matematica, vi dice che la soluzione esiste ed è unica, come qua. Ma mentre qui la potete tranquillamente trovare, qui non la potete trovare, potete solo sapere che c'è. E quindi, per trovarla, che cosa fate? Andate per via iterativa, mandate questa tangente e beccate questo punto, mandate questa tangente e beccate questo punto, e quindi ogni volta che sostituite la curva con la retta giocate come qui, e poi pian pianino spostandovi con la tangente fino a che arrivate a differire della soluzione di quanto poco volete punti avvicinati. Perché se io prendo questa equazione, piuttosto scriverla così, la scrivo così, è ancora una corrispondenza tra x e y, giusto? Provate a risolvere. Però la matematica dice, nessun problema, soluzione, esiste unica. Dov'è? Cazzi no. Quindi, chiaro come sta il problema? E naturalmente le cose non sono così facili. La natura, all'interno, guardate. Voi caricate un circuito magnetico, campo B e campo H. Quando lo caricate magneticamente lui fa così. Quando lo scaricate, lui non torna così. Torna così. A memoria. Cioè ritarda, è isteretico. Questa curva la rappresentate con l'integrale di Volterra. L'integrale di Volterra è convoltorio. Quindi è un casino che non finisce più. Bene, siamo? Noi poi lo faremo. Allora, vediamo un attimino come cambiare il metodo di misura, teoricamente dovrebbe cambiare il concetto. Perché a voi questo non viene spontaneo. Voi che pur snobbate e detestate la matematica perché vi subite la supremazia, avete nei confronti della fisica matematica una fiducia totale. È il grande papà che può tutto. Come la matematica non fa questo, non fa quello, non fa quell'altro. La natura non si lascia mettere in equazione. Scusate, se fosse così semplice, com'è che potrei fare la scienza?
ti metterai con uno strumento, misurerai dei punti, prenderai la curva che passa per quei punti, avrai l'equazione, con quell'equazione farai i calcoli e otterrai tutto quello che ti serve. Ma il fatto è che se io ho dei punti, non c'è una curva che passa per quei punti di cui io posso trovare l'equazione. Posso solo dire al calcolatore: se ti do 28 punti, tu mi rappresenti quella curva con un'equazione a meno di un certo errore? Lui dice, fa dei conti, dice, no guarda, 28 punti non mi bastano, me ne devi dare 34. E allora voi gliene date 34 e lui cosa ti fa? Un polinomio di 34esimo grado che vi rappresenta la curva, il che vuol dire 35 coefficienti da misurare, e poi vuol dire che oltre il terzo e quarto grado un'equazione algebrica non ha una soluzione esprimibile in forma chiusa.
Minaccia rilevante. È l'antivirus. È l'antivirus.
È la natura che non si lascia dominare.
È la natura, va bene.
No, è l'hacker.
Dicevo, in questo modo voi avete un polinomio di 35 grado che non potete scrivere, perché non c'è la formula. Dopo l'equazione di terzo grado, le quadrature non ci sono più. L'equazione di primo grado, di secondo grado, la quadratica è una formula risolvente, le altre no. Quindi lasciamo un po' coniare l'idea che il calcolatore è una macchina stupida che può fare quello che l'uomo sa già fare. Non è vero, senza il calcolatore non si risolvono le equazioni. E solo da quando il calcolatore è nato che le equazioni che prima erano puramente letterali si possano integrare, perché io con un calcolatore potentissimo e velocissimo posso fare tutte le interazioni che voglio. E ne volete una conferma? Fino agli anni 60 un battaglione di fanteria che passava sul ponte non poteva battere il passo, doveva andare in ordine sparso, perché era successo che battendo il passo lo batteva con la frequenza naturale di oscillazione del ponte e il ponte è andato giù. Con la fanteria è anche giusto, ma è un altro discorso. Il professor Pettoello e io abbiamo un'unità di cavalleria,
l'artiglieria ipotrainata.
Ti uccido. L'artiglieria ipotrainata è quando le colonne oggi sono nella cavalleria, li abbiamo aggregati. Quindi da qualche mese lui è ospitato nella nostra arma, indegnamente dice lui.
Esatto.
Quindi anche lui oggi come oggi è in cavalleria. Perché se tu vai a vedere il comando della cavalleria di Roma, ci sono tutti i reggimenti, ci sono anche le colonne della Perrucchetti di La Macchina. Quindi ormai anche lui fa parte. Quindi ripeto, allora, avete capito, quindi il problema è che senza calcolatore non si può fare niente. Col calcolatore i modelli diventano evoluti perché? Diventano evoluti perché voi potete scrivere un'equazione completa e integrarla fino alle estreme conseguenze. Mentre prima potevate scrivere un'equazione che non finiva più.
Scusate che non torna.
Potevate scrivere un'equazione che non finiva più, ma rimaneva puramente letterale perché non la potevate integrare. Capite la differenza? Gli assistenti di Capello trascorsero un'intera vita a fare rilevamenti e a fare conti per arrivare poi alle equazioni e alle leggi di Keplero. Oggi tutto quel tempo, per essere molto più precise, si potrebbe giocare in due o tre secondi. Perché quando voi partite con l'Eurostar non sentite uno scrollone che vi fa venire giù tutto nelle vecchie locomotive? Perché oggi l'Eurostar si può permettere equazioni differenziali sofisticatissime e se le può integrare. Mentre prima, anche che non le avesse scritte, non le poteva integrare e quindi doveva andare a spanne. Oggi la frequenza naturale di un ponte la si conosce perfettamente perché il calcolatore la può dare a meno di uno spostamento piccolo quanto volete. Siccome prima non lo si conosceva, per non correre i rischi si diceva fai tranquillo, in ordine sparso. In questo senso il calcolatore era corto. La fanteria andrebbe andata sui punti, ma questo è un altro discorso. Va bene, allora andiamo adesso. Scusate se ho divagato su questo, ma dovete avere l'idea che la matematica non è quella che mi hanno fatto pensare. Da un lato abbiamo visto la matematica è un'opinione, procede secondo criteri anche di convenienza pratica. Dall'altra, la matematica senza il calcolo numerico non può far niente. Edoardo Amaldi, spero che sappiate chi sia.
Uno dei ragazzi di via Panisperna.
Amaldi? Perché è un consiglio di Edoardo? Quindi era il papà di Ugo. La Filippa era la cugina del nonno di Ugo. Allora Edoardo Amaldi è figlio di Ugo Senior e padre di Ugo Junior, dove Ugo è Ugo Amaldi, le vicinità Amaldi. Ugo Senior è una creatura di Levicinza, era il suo collaboratore più diretto. Ugo Amaldi Senior lavorava con Levicinza all'analisi meccanica e con Federico Enrico in geometria. Edoardo è stato uno degli amici carissimi di Enrico Ferri, i ragazzi di Via Panisperna. Ugo è quello che ha scritto il suo libro. E Edoardo Amaldi dice: un matematico infinitamente abile a tavolino, integrando le equazioni di Maxwell, può prevedere ogni fenomeno elettromagnetico del corpo. C'è un piccolo problema: il matematico infinitamente abile non esiste, non solo perché l'uomo non è infinitamente abile, ma soprattutto perché la matematica non è infinitamente abile. Le equazioni di Maxwell 9 volte su 10 non sono integrabili. Scusate ragazzi, più o meno sapete che esistono tutti, no? Perché gli avvenimenti esistono in forma integrale, non differenziale, come diceva. Cioè, c'è una differenza? Va bene, prendiamo la differenza.
Comunque il calcolatore è.
Ah no, no, io dovevo. Mi dica, io prima l'ho interrotta. Mi dica,
cosa
c'è?
No, io non volevo devo chiedere soltanto se secondo il concetto non diventa più molto mai relativo al risultato.
Sì, 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 adesso infatti ci collochiamo su quello. Sì, sì, è proprio quello.
Allora, adesso arriviamo a Brisa, ma
scusate, ma sono tante le cose da dire, quindi ogni tanto faccio una figura di quello che sta divagando. Le equazioni di Maxwell sono quattro equazioncine stupide, che vedremo. Ma come possono quattro equazioncine stupide rappresentare tutti i fenomeni elettromagnetici esistenti? Che cosa può dare un'equazione alle derivate parziali un potere così limitato per riuscire a sintetizzare ogni fenomeno spazio-temporale possibile? È un mistero questo, ma tra un po' vedremo che invece è una cosa perfettamente logica. Un fenomeno elettromagnetico e un altro sono governati dalla stessa equazione di Maxwell, ma hanno una differenza, le condizioni e il contorno, cioè le equazioni che rappresentano il contributo del mondo esterno. Il grande problema della matematica è di non riuscire a rappresentare le condizioni e il contorno. Se io studio il campo elettromagnetico intorno a un filo, è una cazzata, giusto? Ci riesce anche Piero Angela. Ma se io studio il campo elettromagnetico dentro il frullatore che la mattina mi fa il frullato prima di uscire, con tutti quei casini che ci sono, di fili, di cose, di linee, di superficie, secondo voi è altrettanto facile? Perché? Perché le condizioni del contorno sono delle superficie. E abbiamo visto che già una linea non riusciamo a mettere in equazione. Immaginate una superficie. Meditiamo su questo. Quindi l'uso della matematica deve essere fatto con la consapevolezza e il rigore del filosofo, altrimenti sconfiniamo nel luogo comune. La matematica è una verità assoluta con tutto, balle, è estremamente relativa con pochissimo. Ed è lì, passando dalla matematica, diciamo, teorica alla matematica applicata, che si gioca. Capite? Nel momento in cui io mando un messaggio con il telegrafo, ho una velocità che è quella del polso. E quindi i fenomeni sono di un certo tipo. L'equazione differenziale è di una certa complicazione. Ma se io dalla linea telegrafica passo alla linea telefonica, la velocità non è più quella del polso, è quella della laringe. Che la laringe è almeno 3 volte più veloce del polso. Automaticamente l'equazione differenziale diventa molto più complicata. Passando dal telegrafo al telefono, ci deve essere qualcuno che prende la stessa matematica e dall'oggi al domani la fa diventare 3 volte più complessa. Ma quando l'ha fatta 3 volte più complessa, se non riesce a integrarla, sapete che cosa rende possibile la telefonia? Mica il fatto che fate il filo e ci fate passare dentro un segnale, voi che se ricordate, il filo parte, arriva in fondo. Non è mica quello, eh? Quello ci riuscirebbe anche un politico. Scusate, prendete un filo, ci mandate un segnale con la pila, aprite e chiudete, il segnale parte, giusto? Il problema è un altro, che la forma d'onda, mentre si muove, si deforma. Se nella forma c'è il segnale, io parto con un messaggio e arrivo con un messaggio completamente diverso. Io parto con un ti amo e arrivo a un vaffanculo. Ma cosa è successo? C'è niente, si è distorto il segnale.
Bisognerà pure che qualcuno riesca a fare in modo che il ti amo, quando parte, arrivi a te con un nominale tutto differente. O un ti amo a condizione che tu stia zitta, o un ti bella e taci. Ma se finisce con un vaffanculo, che razza di telefonia è? Colui che fece questo calcolo lo fece con una matematica che non era canonica e che pur tuttavia funzionava. I matematici lo contestarono e gli dissero: ma come? Ma tu usi questi metodi che non sai dimostrare? Solo per il fatto che funzionano li usi? E quello risponde: ma solo perché non conosco il meccanismo della digestione non dovrei mangiare?
Bravo.
Ecco, entriamo in questa ottica, perché noi faremo una storia, una filosofia della fisica che non prescinde da questo. Io vi aspetto che alla fine le vostre riflessioni, le vostre tesi, quando farete una meravigliosa tesi che il professor Pettorello su von Helmholtz, rechi queste consapevolezze, perché voi le dovete avere. Ragazzi, voi non siete degli esecutori, siete degli interpreti. La differenza è abissale. Ai servi della greca come me integrare le equazioni, ma a voi interpretarne i significati. Chiaro?
No,
perché con quello che dico, se lei lo spegne qua.
Allora, vi arrendete molto? No, che succede? Se vuole di questo, sapete, io non sono il mio tipo, è vero che ne ha tutte le ragioni, ma intanto che mi trovo per sentire una casa, non vedevo mai l'ascensore perché c'era dentro lo specchio. Questo forse si può fare sul personaggio che sono zio Arondo, un lattone, zia Tradice, poi i miei 29 tutti rossi, ma nel giardino sono in affido internazionale, arrivano con l'inverno e poi ripartono e hanno sapete come fa dice appena con le rotelline dietro, per un po'. Loro hanno tolto le rotelline e su quella luce, per cui arrivano con la valigia e poi io sono da mangiare le osce. Quando arrivano lì a novembre sono belli, vestiti, contenti, lentini. E quando ripartono in marzo sono come dei generali. All'aprile sono a decollo verticale.
E alla fine
corrono per tutto il giardino. C'è niente da fare. Allora, prendiamo alla lettera l'affermazione di Prisman. Implicita quindi nell'ascito di Prisman. Identità concetto operazione. Se a definire un concetto è l'operazione che dobbiamo fare per misurare la grandezza, è chiaro che cambiando il metodo deve cambiare il concetto. Questo naturalmente non ci funziona molto, non ci va molto, perché siamo portati a pensare che il concetto sia abbastanza assoluto, invariante rispetto al metodo di misura, giusto? È istintivo questo, no? Vediamo invece che non è vero. Andiamo nello spazio geometrico nostro, euclideo. Quando dico euclideo intendo dire che vale il teorema di Pitagora, d'accordo? E facciamo una misura di lunghezza. Come facciamo a fare una misura di lunghezza? Prendiamo un corpo infinitamente rigido, che chiamiamo regolo, normalmente si chiama in un altro modo, ma noi lo chiamiamo regolo. E cosa facciamo con questo corpo infinitamente rigido? Lo mettiamo in successione tra i due punti estremi e facciamo un'operazione di confronto, tutto si traduce in un numero, vero? Che noi chiamiamo misura. Il numero di volte in cui il regolo sta nella linea delimitata dai due punti è la misura. Questo ci fa capire che se non utilizziamo i numeri razionali, ma solo i numeri naturali, non riusciamo più a fare questa operazione. Questo ci riporta lì, d'accordo? Quindi io chiamerò lunghezza di quella linea la grandezza che identifico con l'operazione di confronto basata sull'uso del regolo. Quella grandezza, quella lunghezza è legata al fatto che io sono in uno spazio a metrica euclidea nella quale vale il teorema di Pitagora. Adesso immagino di fare ancora la misura di lunghezza, ma non più su grandezza macroscopica, su grandezza cosmica. Allora, al vostro regolo, oltre al requisito della rigidità, dovreste anche aggiungere quello della lunghezza. Ma c'è un limite a tutto, almeno a livello cosmico, nei vostri sogni ricorrenti. Quindi è chiaro che non potreste usare un regolo, mi piacerebbe, un regolo infinitamente rigido e infinitamente lungo, dovreste usare altri metodi. L'altro metodo qual è? L'onda elettromagnetica. Cioè voi mandate un'onda, poi la sbatte contro il bersaglio, torna indietro, conoscete i tempi di propagazione, scusate. L'operazione è quella che voi fareste per misurare la quota di un ponte. Prendete il sasso, lo buttate giù, quando sentite il cluck del sasso che cade nell'acqua, conoscendo la velocità del suono, voi siete in grado di sapere quanto è alto il ponte. Ma c'è un fatto. Quando buttate giù il sasso in prima approssimazione non è vero, ma in prima approssimazione va giù in linea retta. In realtà va giù come una parabola semiconica, perché bisognerebbe tenere conto della rotazione del globo, ma va giù come una linea retta, no? Quindi lo spazio nel quale state facendo la misura è uno spazio a metrica pitagorica. Se prendete questo esperimento e lo estendete a livello cosmico e mandate l'onda elettromagnetica, potete fare lo stesso esperimento del tempo, eccetera, ma non potete più dire che la metrica è pitagorica, è euclidea. Perché? Perché la propagazione non è più su linea retta, ma su spazio curvo. C'è la frazione delle masse. Se lo spazio non è diventa curvo, il teorema di Pitagora continua a valere? No. Scusate, ma se non vale più il teorema di Pitagora, siete autorizzati a dire che il concetto di lunghezza è quello che avevate elaborato quando facevate la misura col regolo? Se usate la stessa parola, lunghezza, per due spazi così diversi, uno dove il teorema di Pitagora va alla grande e l'altro dove il teorema di Pitagora fa un tocco, voi state commettendo un errore concettuale mostruoso, vero? Allora, due le osservazioni. Avendo l'umiltà di fare l'esperimento, non commettete l'errore di Newton. Non definisco la lunghezza perché nota tutti. Calma, andiamo a misurare. Scopriamo che non è nota nessuno e scopriamo che non è neanche vero che in quel caso è la stessa. Quindi abbiamo un fatto importante. Per il fatto stesso di usare un metodo di misura, noi con le buone e con le cattive scopriamo che al cambiare forzatamente del metodo di misura, anche il concetto cambia. Diciamo pure semplicisticamente, se noi non fossimo stati costretti a fare la misura, non ci saremmo accorti fondamentalmente di questa cosa, l'avremmo archiviata. Lunghezza è quella cosa là della geometria analitica, radice quadrata di x1 meno x2 al quadrato più x1 meno x2 al quadrato, fine la tradizione. Calma, andiamo a vedere se è vero. Andiamo a vedere se è proprio così. Adesso, dall'infinitamente grande, andate all'infinitamente piccolo. Sì, perché dobbiamo... Andiamo all'infinitamente piccolo. Scusate. Finite di scrivere le cazzate che sto dicendo, perché io poi vado con un treno e invece magari c'è anche chi insomma non sono il mio tipo, quindi non mi viene spontaneo pensare che qualcuno. E poi passo un dato dove c'era un mio libro, no, Morando, vado dentro e vedo Morando. Ah, sì, guarda, un mio parente che ha scritto un libro, mi cavo e poi ero lì. Non ce n'è quando uno non è il suo tipo, ma è il suo tipo, non è il suo tipo. Vabbè, questo non c'è. Allora, andiamo, siete pronti? Sì, più infinitamente piccolo. Come farete a identificare il concetto di lunghezza? Prendete un barattolo, mettetevi qui, lanciate una pallina. Pac! Quando la pallina arriva contro il barattolo, siete in grado dai tempi, dagli spazi, eccetera, di verificare la posizione del barattolo, vero? Chiaro che qui. Questo fino a quando? Fino a quando la massa della pallina è molto piccola e la massa del barattolo è molto grande. Ragazzi, misurare vuol dire perturbare. Perturbare vuol dire compiere un errore. Al Politecnico ci insegnano una misura non è mai esatta se non per caso. Al Politecnico ci insegnano non è importante fare una misura esatta, è importante conoscere l'errore che si commette facendola, perché se conosco l'errore faccio la correzione, ma se faccio una misura strafiga di cui non conosco l'errore cambio in un modo clamoroso. Guardate, no, perché però sembra che l'ingegnere non serve a niente, è vero, ma diceva mia nonna, se tu non avessi studiato saresti uscito dalla città, ma questo è un altro discorso. Come fareste a misurare la quota di questa aranciata dentro il bicchiere? Mettereste giusto? Ma scusate, nel momento in cui tirate dentro questo l'acqua mi sale. Giusto, mi sale. Quindi la misura esatta è il limite della successione delle misure partendo da zero del piano, quello che però non sarà mai zero. C'è un solo modo per fare le misure esatte ed è il metodo di opposizione. Cioè se io voglio misurare esattamente la quota non vado a infilare dentro niente, prendo il bicchiere, lo metto sulla bilancia, quando la bilancia si mette in equilibrio vuol dire che la forza che spinge da sopra e quella che spinge da sotto sono uguali, a questo punto io dall'una risalgo all'altra. Quindi un conto è la misura di confronto e un conto è la misura di opposizione, ma non sempre quello di opposizione la posso fare. Allora, se io mando la pallina contro l'oggetto posso fare questa operazione fino a quando? Fino a quando la massa della pallina e quella dell'oggetto non sono praticamente confrontabili, perché a questo punto nel momento in cui la lancia l'oggetto si sposta, a questo punto io non posso più dire di aver posizionato l'oggetto, posso dire che ci sia una densità di probabilità che l'oggetto sia lì piuttosto che là. E questo che cos'è in queste parole? Il principio di determinazione di Heisenberg. Nel momento in cui sono andato nell'infinitamente piccolo, la mia materia in qualche modo è diventata conoscente, non era più deterministicamente lì, c'era una nuvoletta che diceva che era lì piuttosto che non là. Quindi io ho cambiato il metodo di misura forzatamente, ma sono andato a imbrugnarmi in qualche cosa che è completamente diverso dal concetto di lunghezza che avevo prima. Quindi il macroscopico, il microscopico e l'infinitamente grande mi dicono che nei tre casi io devo, attenzione ragazzi, non per scelta mia estetica, ma forzatamente cambiare il metodo di misura e vado a sbattere contro qualche cosa
che è completamente diversa. Chi fa la differenza dei tre concetti? Ma il fatto oggettivo è che ho usato tre metodi che proprio erano diversi. Quindi non dirò più lunghezza questa, lunghezza quella. Dirò lunghezza come implicita in quel metodo, lunghezza come implicita in quello, lunghezza come implicita in quell'altro. E nei tre casi ciò che farà la definizione, la differenza, non sarà più la definizione, ma il metodo. Vi faccio un esempio banalissimo. Come fareste a misurare la resistenza? Sapete cos'è una resistenza elettrica? No, della scuola materna. No, quello è un resistore. Il ferro da stiro, cioè la resistenza elettrica è la grandezza che rappresenta il, insomma, vediamola semplicemente. Un conduttore. Quando passa corrente si scalda.
Ecco la resistenza.
Sì, il ferro da stiro è un esempio. Perché secondo voi si scalda? Si scalda perché le particelle muovendosi in contatto, e per il secondo principio della termodinamica scaldano, giusto? Quindi, siccome c'è una legge che dice la tensione in un setti uguale alla resistenza per la corrente, con un valido misurate la tensione con un amperometro la corrente, fate il rapporto e trovate la resistenza, giusto? È l'equivalente di quello che fareste in meccanica. In meccanica che cosa sapete? Sapete, poi adesso lo vediamo, comunque sapete che se questa è la stessa, questa è la massa che si muove, la forza di attrito è uguale al coefficiente di attrito per la velocità. Se misurate la forza, se misurate la velocità, avete il coefficiente di attrito, giusto? Se prendete un resistore, ne misurate la tensione V e la corrente I, ne fate il rapporto V su I, avete la resistenza R. Va bene fin qui? E potreste benissimo pensare che quei conduttamenti, potreste benissimo pensare che quel concetto di resistenza sia intrinseco, giusto? E dato da quel rapporto, io mi misuro quella D, mi misuro quella I, faccio il rapporto e trovo la F. Allora, adesso ci stiamo avvicinando al senso di questo concetto, quindi finite di scrivervi le cose che avete in mente, se avete ancora qualcosa da scrivere, perché io adesso tra un secondo lo riprendo, non ho lasciato il sasso dello stagno, va bene? Siamo pronti? Sì, allora. Per fissare l'idea abbiamo detto forza uguale coefficiente di attrito per velocità. Il coefficiente di attrito è la tendenza del corpo a resistere al movimento. La sua presenza si traduce in una degradazione di lavoro di calore in base al quale quando toccate la parte che si muove, una lima, sentite che scotta. Giusto? La stessa cosa anche nel fenomeno elettrico, dove in fondo ci sono ancora delle particelle che si stanno muovendo esattamente come la lima quando si lavora sul pezzo di ferro. Misurata la forza, misurata la velocità come la porta trovate il coefficiente di attrito, misurata la tensione, misurata la corrente come rapporto trovate la resistenza. Potreste dire questa resistenza è una grandezza intrinseca, al cambiare nel metodo di misura non cambia assolutamente niente, quindi pur usando metodi di misura diversi io avrò sempre lo stesso concetto e quindi in questo caso Prisman cadrebbe. Vediamo se è vero. Voi sapete cos'è la corrente continua? È una corrente che viaggia costantemente. Fate l'immagine del pezzo di ferro che si muove a velocità costante, d'accordo? Noi lo studieremo con l'equazione di Maxwell, per adesso lo prendiamo come dato di evidenza sperimentale. Se prendiamo il conduttore e iniettiamo una corrente continua con la pila, quella che andate a comprare al supermarket, trovate che la corrente si distribuisce qui in modo uniforme. Quindi è intuitivo che più l'area aumenta,
minore sarà la resistenza incontrata dalla corrente per passare, giusto? Visualizzatelo come un'autostrada a parità di automobili, più è larga l'autostrada, migliore sarà il flusso di auto. Flusso. Così come è intuitivo che se a parità di numero di automobili riduco la larghezza della carreggiata, viene fuori un casino che non finisce più, giusto? In ogni caso viene fuori un disordine, va bene?
Rispetto alla formula della resistenza,
sì, la resistenza è data dalla lunghezza del conduttore diviso un coefficiente che dipende dalla sua natura per l'area della sezione che è più greco diametro al quadrato di 4. Ho fatto un po' il figo così già ingegnere in azione, va bene, ne vedremo le regole. Allora, se riduco la sezione a parità di automobili aumento il disordine, è vero? Allora, nel caso della corrente continua io ho a disposizione tutta questa sezione, possiamo chiamarla senz'altro sezione geometrica. Quindi se io voglio misurare la resistenza misurerò una grandezza che è legata a quest'area. Si verifica sperimentalmente che se il regime, piuttosto essere in corrente continua, è variabile nel tempo, la sezione geometrica rimane la stessa, ma la corrente, piuttosto circolare in modo uniforme tutta nell'intera sezione, tende a collocarsi nella corona esterna. Si chiama effetto pelle. Più la frequenza sale, più la corrente è veloce, la sezione geometrica che voi mettete a disposizione è quella che è, ma la corrente con la puzza al naso sta soltanto nella pellicola esterna, al punto tale che se voi avete un conduttore così, ad una certa frequenza la corrente si mette sullo spessore della frazione del millimetro, come a dire che è come se voi aveste un conduttore sottilissimo. Quindi come se voi aveste un disordine altissimo e quindi un casino che non finisce più. Sarebbe come se le automobili vanno piano, stanno tutte ordinate sull'intera corsia. Più le automobili accelerano, più tendono a camminare sui bordi, lasciando la corsia centrale vuota. Per quante poche siano le macchine e per quanto larga sia la strada, il casino non finisce più. Quindi l'evidenza sperimentale vi dice che in corrente continua avrà un certo tipo di resistenza, in corrente variabile ne avrà un certo altro. Nei due casi, i metodi di misura che io devo mettere in atto per misurare la resistenza sono completamente diversi. Non ve li sto a raccontare, ma vi dico che una persona che dovesse entrare in laboratorio per fare la misura in due casi dovrebbe usare delle configurazioni operative completamente diverse. Usando le configurazioni operative completamente diverse, secondo Bridgman potrebbe dire che i due concetti di resistenza sono completamente diversi. Ma se voi guardate quel conduttore, vi rendete conto che realmente nei due casi il concetto di resistenza è completamente diverso. Perché nel primo caso, dove tutto è uniforme, appare la resistenza che è soltanto il tipo di materiale. Nel secondo, quando il regime è variabile, appare la resistenza è il tipo di materiale, ma lo spessore di penetrazione. Perché più la frequenza sale, più lo spessore diminuisce, più piccolo è lo spazio riservato. Possiamo ancora dire che è una resistenza legata al materiale basta?
No, dobbiamo dire che è legata al materiale e al tipo di regime. A 10 Hz lo spessore sarà così, a 100 Hz sarà così, a 5 Hz sarà così e dopodiché l'ira di Dio.
Guardate, un fulmine che becca un traliccio dell'Edel, la corrente passa su una pellicola di un micron, non di un millimetro, 10 alla terza, micron. Quindi anche se le putrelle del traliccio sono grosse così, niente. Guardate ragazzi,
Il conduttore di rame che vedete in una linea elettrica, nella parte esterna è il rame, nella parte interna è in acciaio, tanto lì la corrente non passa. E quindi l'acciaio dentro tiene sul filo, il rame fuori fa passare la corrente. E se voglio, posso benissimo fare un conduttore cavo, perché tanto di lì la corrente non passa. E allora io vi dico, posso dire che nei due casi la resistenza è la stessa? Che risponde allo stesso concetto? No. Ma guarda caso, nei due casi, passatemi il bisticcio, io sono stato costretto ad usare due metodi di misura completamente diversi. Quindi la natura, nei due casi, mi ha messo un margine diverso, mi ha obbligato nei due casi a escogitare due metodi diversi. Quando anche io avessi avuto la tentazione estetica di dire ma sì, in fondo il concetto è lo stesso, la natura mi avrebbe detto ragazzo, stai tranquillo, il concetto non è lo stesso, e te lo dico io perché ti obbligo ad usare due metodi diversi, e quando avrai usato due metodi diversi e andrai a fare delle riflessioni con l'analisi, scoprirai che non solo i due concetti erano diversi, ma non potevano che essere diversi. Detto bene, naturalmente ci dice una cosa molto importante. Se io prendo una persona e gli mando una corrente continua, la corrente passa su tutto il corpo e quindi lo posso seccare quando voglio, perché gli blocco i polmoni, gli blocco il cuore e lo frego. Ma se io gli mando un'altra frequenza, ho solo un problema nel punto dove gli metto gli elettrodi, di mettere un po' di pomata che tolga l'unzione. Dopodiché, se io prendo una persona e la metto ad alta frequenza, la corrente passa solo nella parte esterna, effetto opposto. Non tocca gli organi vitali, uno fa dei salti alti così da terra, e quando io non la vado bene in modo che non rimanga la traccia della pomata, nessuno potrebbe mai dire che io l'ho strutturato.
Ovviamente sto facendo un po' di
nel senso che io non so più un po' di pomata sia, o non saprei vedere, sapere dov'è che si trova nel mercato. Però una cosa ve la mostrerò. Io ho un corso aperto con Edison, è una persona che non amo. Non amo proprio normalmente di petto, ma questo è quello che portavo. Certo, il servizio che ho mandato. C'è un filmato allucinante che io vi proietterò. Quando ci fu la competizione tra la corrente continua e la corrente alternata, tutti avevano capito la Ferrari che ci voleva la corrente alternata. L'unico che non era capito, ovviamente, non poteva che essere Edison. Edison andò in giro per le piazze, i mercati e le fiere negli Stati Uniti ad uccidere gli animali in corrente alternata per far vedere davanti al pubblico che la corrente alternata era più pericolosa. C'è una scena, un filmato che io ho.
Era continuo il
pericoloso. C'è un'elefantessa, una vecchia elefantessa, da cui vengono applicati i telefoni. L'elefantessa comincia a oscillare, a un certo punto vedete i vapori che escono dal corpo, poi vedete la ricompensa che si ammazza. Un corpo umano che viene sottoposto a fulminazione per sedia elettrica esce a 120 gradi, per effetto giallo, e senza le cinture che lo tengono verrebbe proiettato per l'azione elettrodinamica a 7 metri di distanza. Quando viene fulminato, il fumo nero esce dalla testa, perché il cervello non ha rosso. Riflettiamo sulla base di una frase che aveva detto un uomo illuminato: la civiltà di una nazione è commisurata al tipo di rapporto che ha con il sangue. Far fuori uno con la sedia elettrica è qualcosa che non ci sono di sentire neanche. Allora, tre metodi di misura, tre concetti completamente diversi. Quindi, a definire un concetto è il metodo di misura che noi adottiamo. Detto questo, su questo ragazzi adesso siamo d'accordo? Bridgman è il punto di partenza per il nostro approccio. Adesso mettiamoci un attimino nella geometria differenziale. Noi che cosa abbiamo? Quanti minuti ho ancora? 10, vero?
10 e un quarto, mi da lei.
10 anni?
10 e mezza.
C'ho ancora 15 minuti. Posso fare tutto fino a sciarpe di questa.
Caspita, no?
Però il calcolo, il pensiero di Bridgman Cosa fate voi in geometria? Guardate, riferite lo spazio geometrico euclideo. Attenzione, usiamo questa distinzione che qualche tempo impareremo a metabolizzare e a acquisire. Normalmente voi dite spazio e basta. Noi cominciamo a dire spazio geometrico e spazio fisico, perché sono due cose completamente diverse, giusto? Quando fate la geometria vi basta dire XYZ per identificare un punto, vero? Ma se voi doveste studiare un fenomeno fisico dentro lo spazio, cominciereste a dire: ma lo stiamo studiando dentro una parola o dentro un flusso? Perché lo spazio è sempre geometrico, ma probabilmente le costanti del barolo, le costanti dell'Ambrusio sono diverse. Quindi parliamo di uno spazio che si compromette con l'evento. Va bene? Si dice che le linee di forza si incurvano davanti al fenomeno e all'evento che si sta producendo. Va bene? Allora, la geometria, da questo punto di vista, è già formalmente, a livello di algoritmi, risolta. Guardate. Usiamo naturalmente concetti di analisi che poi andremo a riprendere, ma che adesso usiamo per le conoscenze che abbiamo sulla scuola materna, va bene? Questa roba dovrebbe riferiamo lo spazio a una terna cartesiana ortogonale destra e prendiamo un generico punto. Badate che stiamo parlando in termini estremamente asettici di geometria, quindi in geometria il punto c'è, sarà in fisica che dovremmo dal punto passare al punto materiale, ma per adesso non abbiamo nessun problema, però noi riferiamo lo spazio geometrico a una terna cartesiana ortogonale destra. Dopodiché la posizione del punto è identificata da che cosa? Dalle tre coordinate x, y, z, vero? Quindi, attenzione ragazzi, prima di scrivere, datemi un voto un attimo. Se queste tre coordinate sono funzioni di un parametro che chiameremo t, per adesso è un parametro, io posso dire che la posizione del punto mobile è identificata dalla terna parametrica xt, ydt, zdt. Se al variare del parametro t in un intervallo AB faccio variare questi punti, questa P descriverà un luogo geometrico nello spazio che chiamerò in senso geometrico traiettoria. Vero? Scrivetelo, guardatemi nelle palle degli occhi e ditemi se il concetto funziona, perché io poi lo spiego. Adesso abbiamo fatto il preambolo prima e dobbiamo quindi andare alla grande, perché adesso non si scherza, eh? Adesso sono mazzolate.
Non ho capito bene cosa è T.
Cosa?
Non ho capito bene cosa è T.
Io. Enigma. T è un parametro. Una variabile indipendente.
In che senso lo uso?
Nel senso che per t uguale a 7 io sarò in grado di trovare associare ad x, y, z i valori 2, 5, 9. Per t uguale a 11, quindi t è una grandezza continua e uniformemente crescente che sta evolvendo. Va bene? Un numero, una variabile, t. Può andare questo?
Il sistema di Asperger.
No, e no. Allora poi dobbiamo fare la piccola retromarcia. Sì. Scusate, io questo non lo posso prevedere perché non conosco il vostro grado di, come dire, non conoscenza. Stavo usando un altro termine. Noi in cavalleria che potete evoluare, non usiamo. Allora. Questo lo conosce, per esempio. È una legge di corrispondenza per cui dato x trovo y. Al variare di x in un certo insieme, il punto p x y di x mi fa una certa curva. Di cui questa è l'equazione cartesiana. X e Y a loro volta adesso dipendono da un certo parametro T, estraneo al piano, estraneo allo spazio. È Ercole Bottani quindi che grandezza continua postulata uniformemente crescente. Io con linguaggio corrente direi grandezza che va per i cazzi suoi, va bene? Allora, per ogni valore di T io trovo X e Y e lo fico qui dentro. Questa è la forma cartesiana, questa è la forma parametrica. Se io prendo ora qui T e lo metto qui, ritrovo la forma cartesiana e tolgo il parametro T. Esempio, x uguale r coseno di omega T, y uguale r seno di omega T. E qui trovo x su r uguale coseno di omega t, y su r uguale seno di omega t, quindi quadrando viene x quadro su r quadro più y quadro su r quadro uguale cos quadro più sin quadro che vale 1, quindi x quadro più y quadro uguale r quadro, che è l'equazione della circonferenza con centro nell'origine e raggio r. Bene. Ci siamo fin qui? Ritorna? Per adesso che cosa abbiamo? Abbiamo delle variabili geometriche x, y, z che io definisco da un punto di vista puramente analitico e un parametro t che è quello che vogliamo, parametro qualunque. Posso addirittura, passando dalla forma cartesiana dalla forma parametrica alla forma cartesiana, tolgo quel parametro. È come se il sistema non evolvesse più nel dominio di T, d'accordo? Se voglio fare, adesso questo è tutto chiaro? Se voglio fare a questo punto il discorso alla grande, cosa faccio? Qui posso cancellare, sì. Questo vettore D che va dall'origine al punto P, al variare del parametro T, mi dà la posizione giusto del mio punto mobile. Quindi io posso dire che ho che la somma di questi tre vettori, su X, su Y e su Z, composti, mi dà il vettore D, giusto? Vettore B di T, che è evidentemente il punto mobile P di T meno l'origine. Possiamo dire che ciascuno di questi tre vettori ha un modulo che è legato a x di T, y di T, y z di T moltiplicato per un vettore unitario che chiamo versore? Sì, è una banalità.
Sì.
Beh. X di T per i più y di T periodica più z di t per caso. Se io conosco questa relazione vado sul liscio, perché in ogni momento per ogni valore del parametro t parametro T possiamo identificare la posizione. Che cosa possiamo dire, ragazzi, da questo punto di vista? Datemi botta, non vi preoccupate, perché poi sul PowerPoint avete i disegni. Vi ho già detto, non copiate niente, perché poi vi porto tutto io. Che cosa possiamo dire? Guardatemi un attimo. Che dal punto di vista analitico il mio formalismo matematico non conosce limiti. Io P di T ne ho dall'altra parte tre funzioni, per ogni T, facendo quindi evolvere T in un certo dominio di integrazione a livello continuo, io posso trovare la posizione del punto attuale, non c'è nessun problema. A questo punto cosa faccio? Riprendo tutte queste cose di geometria differenziale e le metto nel mondo fisico. Allora, x, y, z sono tre distanze fisiche che t non è più un parametro, ma è una variabile indipendente che io chiamo tempo. Se a questo punto con questa misuro il tempo e misuro gli spazi, avendo chiara la consapevolezza che nel momento in cui dovessi cambiare il criterio di misura del tempo o il criterio di misura degli spazi, non potrò più chiamare la durata o la lunghezza come grandezze sinonime, io posso prendere tutto quell'algoritmo di geometria differenziale e applicarlo per studiare che cosa? Il movimento del mio punto materiale. Attenzione, ragazzi, non è più il punto della geometria a dimensionare, è il punto materiale della fisica che non esiste. Che cosa vuol dire il punto materiale della fisica? Vuol dire che se io prendo una nave in un porto è un insieme di 20 punti, ma se prendo quella nave nell'oceano è un punto solo. Quindi chiamerò punto materiale la posizione limite di un corpo esteso nel momento in cui questa estensione commisurata a quella del dominio di integrazione fa sì che un punto solo possa andare bene. Quindi riprendo tutta la geometria analitica, tutta la geometria differenziale, la metto insieme al pensiero di Bridgman e dico: se e solo se avrò indicato un modo per misurare x, y, z e t, io potrò costruire questa teoria. E nel momento in cui, a parità di formalismo matematico, dovessi cambiare il criterio di misura della durata o della lunghezza, io direi che sono entrato in un mondo completamente nuovo, relativistico, classico, quantistico. Guardate che dietro questo c'è tutta la matematica dell'illuminismo, la geometria differenziale, e c'è il pensiero del Schumanniano che dice: cazzo, calma, l'hai potuto misurare? No, e allora non stai parlando. Fammi vedere che misura hai fatto, io ti dico dove siamo. Hai cambiato misura? Abbiamo cambiato l'universo. Ci siamo? Vi torna così? Allora adesso
guardatemi un attimino nelle palle degli occhi. Mi funziona come velocità di esposizione? Devo rallentare? Rallento ancora di più? Troppo veloce? No, 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 calma, abbiamo ancora 3 minuti.
Sono io che mi devo confezionare l'abito, quindi voi dovete dirmi che abito mi serve e dirmi se mi va stretto o se mi va largo. Perché se siete voi che vi adattate a me, io non sono più il vostro stato. Quindi retroazionatemi e ditemi la velocità, il livello di approfondimento, eccetera, perché io dalla settimana prossima non posso più sbagliare e devo avere dare la misura. Rallentare. E le nozioni devono essere richiamate di più o bastano a questo livello?
Regola classica.
Uno alla volta, perché la democrazia è
barattolo quantistico. Come? È sempre la misurazione della lunghezza.
Ragazzi, una cosa che deve avere un po' di tecnico, ma credo anche alla statale: quando un collega parla è sacro e inviolabile, tutti gli altri devono stare in silenzio per almeno 2 motivi: il più banale, la buona educazione, l'altro la furbizia.
siccome il mondo è fatto di cattivi che si riscaldano intorno al fuoco, con i buoni che pure ce l'ho dentro, magari lei fa una domanda che può essere utile a tutti, la figura della poco furba la fa lei che fa la domanda, mentre anche noi ne proviamo. Quindi facciamo la domanda.
Programma a Patrice, allora ci ha parlato delle missioni del laboratorio di Marco.
E ho presentato il programma. Mercoledì mattina prende il programma di fisica completo, proiettato. E il programma di fisica verrà proiettato mercoledì mattina nel dettaglio. Adesso io questo fine settimana finisco il programma di matematica, devo fare delle riflessioni, non vi ho messo nella bibliografia Weissmann, introduzione al pensiero matematico, circa di Siena, e questo è un errore, quindi lo devo aggiungere. Nel frattempo, questa settimana completo il programma di fisica, mercoledì mattina lo discutiamo assieme, mi fate tutte le osservazioni, mercoledì pomeriggio lo completo e ve lo do. Oggi è stata una prova, non potevo darvi il programma, perché in quel caso, guardatemi nel palo degli occhi, in quel caso non ve l'avrei proposto, ve l'avrei imposto. Io non sono il mio tipo, non mi posso permettere questi lussi, né da raccontarti un piacere. Altre osservazioni? Allora c'è un problema di lentezza. Rallento.
La definizione
tipo?
Non so se parla di
no, calma, al tempo. Io vi ho detto, qui facciamo la fisica, la matematica la riprendiamo nell'altro corso. È chiaro che se non seguite l'altro corso andate in bianco. Quindi siete liberi di non seguirlo. Se non lo seguite io vi prego. Detto questo, ci sono nozioni come quelle dell'esistenza che ho presentato in modo intuitivo, giusto per fissare le idee, però vi ho detto, quando arriviamo a Maxwell, tutto quello che vi dico in prestito prima lo riprendo dopo. Lì è solo per dire, facciamo così, il concetto di resistenza non c'è, c'è quello di traffico stradale. Dopo che viene recuperato.
No.
Se no comunque ci sono due modi per dare una risposta. Facciamo un secondo.
Cioè proprio guardi a me, l'ho già detto, io quando lavoravo in ABB ho chiesto e ottenuto un permesso per allattamento.
Siccome l'ABB non poteva dimostrare che io non potevo allattare, io sono andato a fare solo al Politecnico con un permesso per allattamento. Quindi la burocrazia, io in settembre dovevo presentare una domanda al Politecnico e dovevo presentarla entro 3 giorni perché sennò scoppiava il mondo. L'ho presentata l'altro ieri, tutto funziona lo stesso, dovevo presentare 3 pagine, però mi è andata una sola. Le altre 2 le doppio, perché devo attuare.